Dario Fumolo, 22.542, schiavo di Hitler, un friulano nei KZ nazisti. Settima traccia. Nel castello lontano dal mio, che posto di traverso permetteva un'agevole osservazione, mi aveva colpito la presenza di un anziano, almeno così appariva il suo volto e la barba grigia incolta lo confermava. A differenza di tutti noi, era solo nel letto, ma questo privilegio non pareva portargli alcun beneficio. Sopra di sé, fissata alle tavole del giaciglio superiore, c'era una tavoletta che serviva a contenere il pane che gli veniva dato e che non riusciva a mangiare totalmente. Pezzi sbocconcellati si accumulavano accanto al pane recente. Teneva gli occhi chiusi e respirava con difficoltà. Di tanto in tanto la tosse lo scuoteva tutto. Ogni tanto, sentendo il bisogno di mangiare, tentava di sollevarsi per raggiungere la tavoletta che sosteneva il pane, ma i suoi sforzi erano vani. Spossato, ricadeva nell'immobilità. Era il paziente che giaceva sopra di lui che scendeva ogni tanto a sminuzzarglielo e imboccarlo. Questo non avveniva ad intervalli regolari, ma piuttosto quando il soccorritore se la sentiva di muoversi. Così, a lunghe ore di digiuno, si alternavano numerose concessioni di cibo. Quel pane nero, malcotto, indigesto, non poteva essere agevolmente trangugiato dal vecchio. Dopo vari tentativi, veniva abbandonato sulla coperta finendo poi a terra. Questo accadeva sempre più spesso e il pietoso porgitore, evidentemente convinto dell'inutilità del suo aiuto, cessò le discese. Da tempo il vecchio era immobile, gli occhi chiusi, il respiro asmatico, la tosse più debole ma continua, denotavano che il male era giunto ad una fase critica. Tuttavia, dopo tanta immobilità, si scosse ancora. Lentamente, con fatica, si girò sul fianco puntellando il gomito al pagliericcio e sollevandosi a metà con grande sforzo. La mano libera andò tremolante in cerca del pane, senza riuscire a raggiungere la tavoletta che lo conteneva. E lui, inutilmente ad insistere, a ripetere e moltiplicare gli sforzi, fino a che, stremato, ricadde supino. Rimase a lungo con gli occhi aperti, fissi sul pane irraggiungibile, mentre con l'indice teso e oscillante gli rivolgeva un tacito ammonimento. Il dito oscillò a lungo e gli occhi continuarono a fissare bramosi. Al fine il braccio ricadde, le palpebre si abbassarono. Quando passò l'infermiere con la solita medicina, lo scosse inutilmente. Il vecchio era morto. L'impressione che produceva, il ricordo che lasciava, erano quelli di una foglia cadente in autunno. Chi segue il suo dolce oscillare quando tante già sono a terra e altre ne cadranno ancora? Chi serberà il ricordo di quella foglia? Quando anche per noi sovrasta terribile l'autunno, che ci vedrà terra come tanti altri prima? Morì il vecchio e il ricordo di lui si spense con la sua scomparsa, senza destare dolore né lasciare traccia. Se la mia condizione generale migliorava, la striscia rossa andava evidenziandosi come un veicolo di infezione. Al polso si andava formando un ascesso. La pelle lentamente stava passando dalla colorazione rossastra a un giallo pallido, mentre nel contempo diveniva appariscente il gonfiore al polso. Si imponeva una decisione. Il medico non ebbe esitazione. Bisogna incidere. La mattina successiva Janek, preso una coperta, mi fece cenno di alzarmi, mi allungò un paio di zoccoli e, arrivato alla porta porgendomi la coperta, disse ridendo: «Italiano fascista, andiamo a vedere di che cosa sei fatto». Intuendo il suo proposito, gli mostrai il polso e attesi la risposta: «Sì, sì, andiamo a tagliare». Coperto in testa, al solito nudo come un verme, in una fredda giornata di gennaio, seguì Janek percorrendo un sentiero gelato. Ero in difficoltà per le gambe malferme, per le asperità del terreno e per il fiato che via via si faceva sempre più affannoso. Disperso velocemente il calore corporeo, dissi a Janek che non ce la facevo più. «Ma come?» rispose. Volevi conquistare il mondo e adesso ti fermi per così poco? Forza, siamo quasi arrivati. Mi prese sotto braccio e mi aiutò a percorrere gli ultimi 100 metri. La baracca era un'unica grande sala operatoria. Una quarantina di banconi, qualche lettino, dei tavolini portastrumenti. Chirurghi in camice erano intenti al lavoro su disgraziati che, come me, abbisognavano della loro opera. Fu una cosa brevissima. Un medico, fatomi sedere, diede un'occhiata al polso, tirò a sé l'avambraccio, passò della tintura di iodio e prese un bisturi. Janek era in piedi accanto a me, guardando attento i preparativi. Avevo chiuso gli occhi. Sentii la mano del chirurgo aumentare la presa sull'avambraccio. Poi un dolore terribile e prolungato. Gridai con quanta forza avevo in gola: «Janek! Janek!» allungando il braccio sinistro a stringergli la vita. Il chirurgo aveva finito l'incisione e spremeva la ferita per liberarla dal pus. Continuavo a invocare Janek, che a sua volta mi aveva passato un braccio al collo e con la mano mi dava dei colpetti sulla spalla. «Buono, buono, ha finito!» ripeteva. Intanto il chirurgo, appoggiato una compressa sulla ferita, mi stava fasciando con una striscia di carta. Il ritorno fu più difficile dell'andata. Ripresosi coperte e zoccoli, Janek mi avvertì che avrebbe proceduto alla medicazione dopo 2 giorni. La rimarginazione, grazie anche alla pietra infernale che mi passava sulla ferita, progrediva, mentre regredivano il gonfiore del polso e l'infiammazione presente lungo il braccio. Se questo problema pareva risolversi, aiutando il morale a risollevarsi, si faceva incombente il pericolo di dimissione. Prese corpo a metà gennaio, anche perché da Auschwitz era giunto un convoglio di sgomberati in condizioni pietose. Tentai di oppormi, cercando di convincere il responsabile del reparto che l'uscita prematura poteva pregiudicare il miglioramento ottenuto. Nulla da fare. Ottenni soltanto 5 giorni di lavori leggeri. Lavori leggeri. Ripresi indumenti e zaino, feci ritorno alla baracca, ritrovando Sergio felice di rivedermi e lieto del mio aspetto, che a suo dire era di molto migliorato. Il giudizio venne confermato dai 2 friulani non appena mi videro. Raccontai le mie vicende, mostrando il polso ancora fasciato che dava segnale di guarigione. A sua volta Sergio mi informò di come andavano le cose in galleria e della psicosi montante dell'SS che anche in piccole trasgressioni sospettavano sabotaggio. Aggiunse che Beckman, privo dello schiavo, continuava a trinciare mozziconi di sigaro. L'indomani, dopo l'appello, mi recai all'Arbeitsstatistik, nota dell'autore, Arbeitsstatistik, statistica del lavoro, ripresa del racconto, per sapere dove svolgere il lavoro leggero. Venni indirizzato ad una baracca dove c'era da rammendare calzini. Sì, proprio così. In questo stanzone vi erano dei tavoli con fissate delle forme di legno dalla sagoma adatta per poter infilare i calzetti e procedere ai necessari rammendi. Con ago e filo di varie colorazioni, con più o meno ingegno, con più o meno abilità e sveltezza, io, come i numerosi deportati seduti ai tavoli, dovetti cimentarmi in questo nuovo lavoro. Devo ammettere che si trattava proprio di un lavoro leggero, da compiere comodamente seduti. Se fosse dipeso da me, da lì non mi sarei più mosso. I 5 giorni invece passarono veloci, e di essi mi rimase da ricordare solo questo episodio. Stavo uscendo dall'urinatoio quando incrociai il caporeparto. Questi, notando che non mi ero fermato alla fontanella per lavarmi le mani, andò su tutte le furie per l'infrazione che secondo lui avevo commesso. Con un calcio e uno spintone mi mandò a sbattere contro il lavandino. Non fiatai. Risciacquai le mani e ripresi il mio posto trasecolato. La cosa mi parve di un'assurdità pazzesca. La sporcizia ce la portavamo appresso da sempre, come la fame ai pidocchi. Non si poteva fare altrimenti. La mattina i tempi erano ristrettissimi e non avevamo con cosa asciugarci. limitandoci così a una veloce rinfrescata al viso al collo. La sera, piegati dalla stanchezza dopo aver divorato la misera razione giornaliera, ci rimaneva solo la forza per salire a stenderci nel giaciglio. Come potevamo essere puliti? Questo accadeva solo il giorno dopo la doccia. Ora mi capitava di trovare un tale che si indignava perché avevo omesso di lavarmi le mani come si fa nelle buone famiglie. Devo anche dire che durante i 5 giorni avevo respirato un alito di semilibertà. Dopo l'appello e al termine del lavoro avevo la possibilità di muovermi all'interno del campo. Ne approfittavo per meglio conoscerlo, allungando il tragitto o deviando su strade mai percorse. In una di queste deviazioni ebbi modo di assistere a una scena inconsueta. A lato della piazza dell'appello, un gruppetto di deportati stavano salendo su un camion. Ciò che mi colpì erano le loro pessime condizioni. Faticavano a salire, litigando poi tra loro per il posto sulle panche. Alla spicciolata altri arrivavano, salendo anch'essi con grande fatica, cercando poi un posto a sedere. Non vi era ombra di SS né di capò, che se presenti avrebbero stroncato ogni discussione. Dovetti proseguire senza appagare la curiosità di capire dove stavano andando. Il giorno seguente, approfittando della possibilità di muovermi in libertà, mi diressi verso il limitare del campo, non lontano dalla recinzione che correva ai piedi della collina di Kohnstein, fittamente coperta di vegetazione. Era un luogo deserto, dove da un cancello di servizio si accedeva al bosco. Fu lì che assistetti a una scena terribile, alla vista della quale ripiegai con passo il più possibile accelerato verso la zona delle baracche. Da un camion dalla sponda abbassata, alcuni deportati prelevavano dei cadaveri completamente nudi, sistemandoli su barelle, che altri in coppia portavano oltre il cancello, inoltrandosi nel bosco. Pensai a una fossa comune a un rogo. Non sentendo peraltro puzzo alcuno, propesi per la fossa comune. Notevolmente impressionato, mi nacque il sospetto che poteva esserci un nesso fra ciò che avevo visto il giorno prima e quanto appena visto. Ma se anche un nesso poteva esserci, non capivo dove avessero portato a morire tante persone che per quello che avevo osservato non presentavano né ferite né alcuna macchia di sangue. Rimasi nel dubbio, fino a quando, alcune settimane dopo, mi venne all'orecchio una notizia fatta circolare nel Revier e nelle baracche d'ospedale, e cioè che i malati più gravi venivano avviati in sanatori confortevoli e in luoghi di riposo. Quella notizia sciolse in me ogni dubbio. Ancora una volta, la tecnica SS veniva usata per portare alla morte, in tutta tranquillità, anzi, in questo caso con gioia, le vittime designate. Di nuovo al lavoro. Tornai al lavoro in galleria con seri dubbi, che si aggiungevano a una situazione molto preoccupante, dove questa espressione può sembrare un eufemismo messo lì per non affondare nella più cupa disperazione. Non potevo nascondermi il fatto che, a parte buboni e ascesso, che secondo me erano soltanto dei campanelli d'allarme, io ero seriamente ammalato. Non potevo ignorare che la radiografia che mi era stata eseguita evidenziava una caverna al polmone destro. Non potevo illudermi che 24 giorni di ricovero e un po' di calcio liquido avessero compiuto il miracolo. In galleria ritrovai mio padrone. Lo salutai con un Guten Tag, nota dell'autore, Guten Tag, buongiorno, ripresa del racconto, accompagnato da un lieve sorriso. Mi guardò sorpreso, rispose con un breve Tag, nota dell'autore, Tag, giorno, ripresa del racconto, e quasi desideroso di ricominciare a mimare, disse che dovevo andare al magazzino a ritirare degli attrezzi. Il russo, mio compagno di banco, mi strinse la mano. Il vallone di fronte mi salutò con un cordiale «Bonjour, comment allez-vous?» Nota dell'autore «Bonjour, comment allez-vous?» «Buongiorno, come va?» Ripresa del racconto, mentre il suo padrone non mi degnò di uno sguardo. Dal banco di fronte Sergio mi guardava sorridendo e parlando in friulano mi disse Vedi che ora il tuo padrone ti saluta. Comincia ad avere paura. Le notizie che trapelavano erano effettivamente buone. Il contrattacco tedesco delle Ardenne era fallito e gli alleati avanzavano nel cuore della Francia. Nel banco di Sergio notai un operaio civile mai visto prima. Il suo comportamento si discostava da quello degli altri operai, più estroverso, più allegro e più giovane. Poteva avere 35 anni. Proprio il giorno del mio ritorno al lavoro, facendo trasecolare i suoi connazionali e divertire noi prigionieri, si esibì in una scena muta, mimando in maniera efficacissima la salita su un albero di ciliegie che raccoglieva e poi mangiava, sputando il nocciolo. I movimenti della bocca, l'espressione di soddisfazione che palesava, l'espulsione dei semi erano così ben imitati da calamitarci e farci dimenticare per un momento persino il luogo dove eravamo. Mancò poco che alla fine dell'esibizione scrosciasse un applauso. Sotto alla sua bonomia, nei giorni seguenti venni casualmente a sapere che nascondeva qualità veramente nobili. Da quando avevo ripreso il lavoro per poter godere di un piccolo sostentamento nelle lunghe ore al banco, risparmiavo, al momento del pasto, metà fetta di pane e un pezzetto di margarina o di marmellata, che erano i due alimenti più sostanziosi che alternativamente ci venivano dati. La cosa non era passata inosservata al russo. Con lui avevo da tempo qualche breve colloquio, reso difficile dai pochi vocaboli in tedesco che entrambi conoscevamo. Avevamo una cosa in comune, la radiotelegrafia e l'alfabeto Morse. Anche lui nell'esercito aveva imparato questa specializzazione come era venuto per me in aeronautica. Vedendomi estrarre dallo zaino la fetta di pane, mi chiese di non farlo, aggiungendo che ciò era contro il suo interesse e di un altro connazionale. Mi confidò che il nuovo operaio civile, molto molto di nascosto, passava loro del cibo. Notandomi mentre mangiavo, secondo lui, avrebbe potuto dubitare delle condizioni estreme di fame lamentate. Acconsentì, promettendogli che avrei consumato la mia mezza fettina dopo le due, cioè quando gli operai erano al refettorio. Spesso mi sono chiesto perché a mia volta non avessi chiesto al russo di suggerire all'operaio tedesco ed estendere anche a me il suo aiuto. Un residuo d'orgoglio? Un antieroe che voleva fare l'eroe? Tuttora non so dare una risposta. In baracca il nervosismo aumentava. I litigi erano più frequenti a causa della divisione del pane, per qualche furto o per questioni comportamentali. I bombardamenti dovevano creare seri problemi, perché alcuni giorni, mancando il pane, ci vennero date soltanto 4 patate lesse. Decisi che per far fronte a qualsiasi prepotenza dovevo costruire un coltello. Era un rischio, ma costruirlo era possibile. Con una lama di segreto spezzata a misura, saldata per diminuirne la durezza e sagomata a dovere, abbozzai la mia futura arma. La fornii di manico, fissando nella parte terminale due pezzi di alluminio di adeguato spessore che fissai sopra e sotto la lama con 3 ribattini di rame. Alla mola sagomai e affilai la parte tagliente e infine con 2 punzoni alfabetici impressi la scritta «Lame tornerà in fabric». Un modo, ora mi appare alquanto ingenuo, per dimostrare che era un coltello uscito da una fabbrica e non costruito artigianalmente. La scritta conteneva una speranza, in quanto «Lame tornerai» in lingua friulana significava «Lama tornerò». Lavorando molto di nascosto, interrompendo e riprendendo secondo le opportunità, mi ero costruito un'arma che mi dava tranquillità e sicurezza. A pochi giorni di distanza, però, la mala sorte colpì ancora. Cominciarono ad arrossarsi e prudere le palpebre, obbligandomi a strofinarle sempre più spesso. Il disturbo si aggravò con le palpebre che se cernevano una materia vischiosa e densa, che invadendo la superficie dell'occhio impediva la vista. Fui costretto a sacrificare la restante parte della camicia per fare dei piccoli rettangoli, usandoli parsimoniosamente uno per uno perché la situazione non permetteva di lavare e asciugare alcunché. era necessario il metodo dell'usa e getta, il gesto di passare la pezzuola sugli occhi, naturalmente a palpebre chiuse, era divenuto una necessità così frequente da doverlo ripetere almeno ogni 3-4 minuti. La mattina o la sera, a seconda dei turni, tentando di aprire gli occhi al risveglio, mi trovavo con le palpebre incollate per il solidificarsi della secrezione e costretto, tenendo ferma con una mano la palpebra inferiore, a staccare con l'altra quella superiore, per poi passare alla pulizia dell'occhio. Da quel momento diventò necessario l'uso degli improvvisati fazzolettini. Il malanno, giunto all'Acme, mi costrinse durante il percorso in galleria a dare la mano a Sergio perché mi guidasse, mentre procedevo ad occhi chiusi per risparmiarmi, almeno durante il tragitto, la continua pulizia. Sul posto di lavoro, per ovviare al maggior fastidio della fortissima lampada, usavo un paio di occhiali da saldatore. Naturalmente Beckman, pur vedendo in quale penosa situazione ero costretto a lavorare, faceva finta di niente e continuava a darmi i consueti ordini, le consuete istruzioni con l'uso delle mimate. Un vero nazista. Per fare un esempio delle mie difficoltà, quando dovevo eseguire dei fori al trapano, la sequenza d'obbligo era questa: alzare gli occhiali, pulire gli occhi, infilare sul mandrino la punta, abbassare la leva e centrare la punta sulla bulinatura, riportare gli occhiali in posizione, eseguire il foro, sollevare gli occhiali, pulire gli occhi e ripetere l'operazione per il foro successivo. A sorpresa, un giorno, Willy il capo, che nel reparto non metteva il naso se non chiamato, come quella notte che mi ero addormentato, venne al banco e, da criminale com'era, diede una lezione di umanità al signor Beckman. Mi prese per un braccio dicendomi: «Tu non puoi lavorare». Mi condusse in uno stanzino, distese in terra una coperta e mi ordinò di stendermi sopra, aggiungendo che l'indomani avrebbe fatto il possibile per farmi esentare dal lavoro. Mi distesi allibito, chiedendomi come mai Willy il violento, che distribuiva pugni e pedate come fossero carezze, si fosse impietosito di me, al punto da sottrarmi d'autorità dal posto di lavoro. Pensai che Willy stesse impazzendo. L'indomani fu di parola. Mi portò dal capocampo, criminale tedesco, per esporgli il caso. Mentre attendevo il risultato della richiesta, ebbi occasione di assistere alla sequenza delle punizioni corporali di cui ho scritto in precedenza. Spettacolo crudele e trattamento inumano. Del resto era noto a tutti noi il giudizio dei nazisti. Ebrei, non uomini, nemici politici, sottouomini. Dopo poco, Willy tornò per dirmi che il capocampo non era in grado o non voleva dare un giudizio e aveva suggerito di andare dall'oculista. Andammo a Rivière e l'oculista, dopo una brevissima visita, disse a Willy che se avesse concesso a me dei giorni di riposo, avrebbe dovuto mettere a riposo tutto il campo. Se la cavò con due gocce di collirio, aggiungendo che avevo una blefarite. Dovetti tornare al lavoro e continuare a pulirmi coi preziosi piccoli fazzoletti. Dopo alcuni giorni l'infezione andò attenuandosi, pur essendo ancora necessari la pulizia e gli occhiali da saldatore sul lavoro. Avrei preferito che il miglioramento avesse ritardato a giungere e che quella mattina mi fossi fatto guidare con gli occhi chiusi da Sergio, perché mi capitò di essere testimone di uno dei peggiori spettacoli che le SS di tanto in tanto mettevano in scena. Eravamo appena a metà del nostro tragitto, quando la lunga colonna di commandos dovette fermarsi. Riprendendo il cammino dopo una decina di minuti e percorso alcune centinaia di metri, improvvisamente la terribile visione. 7 dei nostri penzolavano senza vita da altrettante corde appese ad un'improvvisata forca posta di traverso alla galleria. Tutti con la divisa rigata, le mani legate dietro la schiena, una specie di morso in bocca, tenuto fermo da un fil di ferro stretto dietro alla nuca. Di morti ne avevo visti di ogni dove, sui carretti dei becchini, sulle panchine o sparsi a terra nei pressi del Rivière, all'ospedale, sulla piazza d'appello, scaricati dai camion durante i miei giri. Tutti nudi, tutti scheletrici, una cosa divenuta consueta, da accettare come dovevano accettare i nostri mali, la fame, la stanchezza e lo sfinimento. Ma qui la cosa mi parve sempre più tragica. Una morte ordinata, un assassinio e molto probabilmente un assassinio di innocenti. L'emozione, unita a una miscela di sentimenti che andavano dall'orrore alla paura, mi impedirono di osservare di che nazionalità fossero. Ci venne imposta una breve sosta, quindi ci fu ordinato di proseguire passando fra le loro gambe, perché i piedi non distavano da terra più di 1,5 metri. Nessun cartello ammonitore, nessuna minaccia verbale, solo la presenza di una decina di guardie SS che parlottavano osservando compiaciute le espressioni che assumevano i nostri volti. Da tempo sapevamo che il sabotaggio era punito con la morte. Anche il solo sospetto di sabotaggio o il danneggiamento accidentale di un attrezzo o di uno dei pezzi in fase di montaggio prevedeva pene corporali o la chiusura nel cosiddetto bunker, una prigione sotterranea, a pane e acqua, dove morire alla svelta dicevano che fosse il destino migliore. Di esecuzioni all'interno del lager tutti sapevano e molti vi avevano assistito, ma per quanto appresi, di impiccagioni in galleria non vi erano state. Le crude immagini della mattina si erano alla sera di molto annebbiate, poiché le febbricole dei giorni precedenti avevano improvvisamente lasciato il posto a un febbrone. Al mattino successivo capii che non avevo altra scelta: andare al Revier e chiedere il ricovero. Tornare al lavoro con la febbre alta sarebbe stata una pazzia. Ritorno al Krankenhaus. Ormai conoscevo la procedura, che nel mio caso era questa: misurazione della temperatura, visita, informazioni sullo stato precedente, radiografia del torace. La lastra non avrebbe dato luogo a dubbi, c'era una lesione polmonare. I dubbi tormentavano me invece. L'Häftlingskrankenbau, l'ospedale dei prigionieri, insomma, non aveva un minimo dell'importanza che aveva la fabbrica. Era solo un contenitore vuoto che ai malati gravi dava modo di morire in pace e ai meno gravi di godere alcuni giorni di riposo prima di riaffrontare le fatiche del lavoro e la dura realtà del lager. Non bisogna dimenticare che non tutti lavoravano in galleria, anzi, per meglio dire, non tutti erano impiegati in lavori sopportabili. In galleria, come era toccato a me il primo giorno, molti erano addetti a lavori pesanti o pesantissimi. All'aperto si aggiungevano anche l'inclemenza del tempo e la rigidità della temperatura. Comunque dicevo a me stesso che altra scelta non c'era e che avrei dovuto fare in modo, se ve n'era la possibilità, di protrarre il ricovero il più a lungo possibile. In previsione del ricovero, per fare sì che il coltello non venisse scoperto, tagliai per alcuni centimetri la fodera del giubbotto, facendolo scivolare in basso. Le cose andarono come previsto, con tutte le emozioni, i timori, le incertezze che l'andare al Revier procurava. Dovetti affrontare le difficoltà del tragitto, coprendomi alla meglio con la piccola coperta che mi era stata data. Speravo di tornare da Jane, ma non fu così. Altra baracca, altra umanità che la popolava, altro infermiere. Quest'ultimo era un polacco che compiva il suo lavoro spendendo parole il meno possibile, come fossero denaro. Anche qui un medico francese. Unica cura, un po' di calcio 2 volte al giorno e il privilegio del riposo assoluto. 3 giorni dopo, con la febbre scesa a livelli meno preoccupanti, arrivò la sorpresa. Il medico mi chiamò nella sua stanza e senza tanti preamboli mi disse che doveva sottopormi a un pneumotorace. Gli chiesi di cosa si trattasse. Mi spiegò che consisteva nell'immettere aria fra pleura e polmone fino al suo collasso, impedendo al polmone di muoversi come normalmente fa con l'inspirazione e l'espirazione, avrebbe procurato alla parte malata un riposo costante che poteva favorire la guarigione. Detto e fatto, mi fece sedere su uno sgabello a torso nudo. Avvicinò una bombola provvista di un tubetto di gomma che terminava con un ago da siringa e mi si sedette accanto. Tutto era avvenuto nel giro di pochi minuti, non dandomi nemmeno il tempo di provare paura e chiedere maggiori informazioni. Mi tastò la schiena dalla parte destra e, trovato lo spazio intercostale indesiderato, penetrò con l'ago fino a superare la pleura. Con una leva comandò l'immissione di aria. Non avevo notato un manometro che peraltro ci doveva essere, permettendo il dosaggio della pressione per l'immobilito del polmone. L'effetto fu devastante. Lentamente il respiro andava diminuendo, mentre prendeva corpo un senso di oppressione che si estendeva a tutta la parte destra del torace, accompagnata da una diffusa dolorosità per le modificazioni che supivano i vicini organi interni. Entrò in crisi la mia capacità di resistenza. Se ne accorse anche il medico, che, tolto l'ago e fissatemi una compressa di carta per fermare l'eventuale piccola emorragia, mi rincuorò dicendomi che l'intervento era finito, che se mi fossi coricato in breve mi sarei sentito meglio.